Antonio, la questione cittadinanza attiva si è consolidata anche nella reputazione a livello nazionale su un tema di grande importanza di servizio di cittadinanza che è quello della sanità. Oggi però rischiamo che i dislivelli sui servizi di cittadinanza si pongano su un altro piano, che è il piano del governo del territorio. Che è appunto l'efficacia del governo locale in un paese che policentrico è e non lo rendi certo più razionale per decreto. E questo è un modo di contemperare la vicenda, la storia, il percorso policentrico dell'Italia con la ricerca di nuovi livelli di efficienza di scala. Guardandoti mi viene in mente un dato di un amico comune che è Fabrizio Barca, che nella quantificazione delle aree, della strategia delle aree interne ci dice quasi un italiano su quattro vive un contesto di maggiore o minore marginalità, l'8% circa è in contesti marginali e ultramarginali, si arriva al 23% aggiungendo gli italiani che vivono in contesti di area cosiddetta intermedia. Un italiano su quattro non può essere spedito in serie B, per inazione dei governi locali. Come, non soltanto nella tua sensibilità personale, ma anche come organizzazione, come vedi la centralità del tema del governo locale rispetto alla tradizione delle filiere di servizio?
Grazie Giovanni. E guarda, pensavo prima sentendo anche gli amici che mi hanno preceduto, anche le bellissime esperienze, quando sentivo alcune pensavo che ti piace vincere facile, come avrebbe detto una pubblicità di un po' di tempo fa. E mi veniva in mente che quando si parla di questi temi c'è sempre il rischio del paradosso del famoso filosofo Coelho. Che dice, a fronte della domanda, la risposta è dentro di te ed è sbagliata. Perché non funziona la mera contrapposizione tra i livelli nazionale, regionale e territoriale. Ma la prima domanda che ci dobbiamo fare è se c'è una strategia. Nel senso che mi colpiva quello che diceva il dottor Gallo prima. Il tema è che se tu vuoi creare un livello che si basi su quello che è il capitale più importante che abbiamo, che è la fiducia, perché con la parcellizzazione, con il policentrismo, se non c'è fiducia da parte dei vari soggetti che stanno insieme, il sistema crolla, semplicemente non funziona. E questo malfunzionamento crea entropia, l'entropia crea sprechi, gli sprechi creano inefficienza e tutti noi abbiamo un livello di debito pubblico che anno dopo anno diventa un'ipoteca sul futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Per creare fiducia c'è bisogno di un cambiamento del modello di governance, perché è evidente che così non funziona. E non funziona perché c'è un pezzo del sistema che, come direbbero gli inglesi che hanno studiato, non è accountable. Cioè il tema del rapporto tra mare e montagna, per utilizzare un confronto sulle tematiche delle aree interne, non è mai stato deciso da un processo deliberativo. Che nella regione Marche, che diciamo a Teccara, si sia deciso nel piano sanitario regionale, nella sostanza prima del terremoto, perché poi tutto è stato rimesso immediatamente in discussione a proposito della coerenza di alcuni amministratori, che si puntasse in termini di investimento sulle aree marine, di costa, sostanzialmente tagliando i servizi delle aree interne, quindi nessuno decidendolo, ma sostanzialmente mettendo i cittadini e gli amministratori di quelle aree nel dire chiudiamo baracca, oppure se abbiamo un piano B trasferiamoci in un'altra parte, è un problema a monte. Quindi il fatto che manchi un processo deliberativo di discussione pubblica che in qualche modo porti ad una scelta condivisa che ha a che fare con il nostro futuro è un tema in qualche modo alla base. Questo si supera avendo anche, cambiando il paradigma del rapporto tra amministrazione e cittadino, che vuol dire sostanzialmente passare dalla logica del risk manager, per cui io ti vedo, tu sei un problema, tento di gestirti, meno danni fai e meglio è, ad una logica che valorizzi i saperi e le conoscenze, perché se tu vuoi fare un programma di sviluppo, seguendo quello che si diceva prima, che è in qualche modo il mainstream dei tre esempi che sono stati illustrati, lo farei solo alleandoti con chi le conoscenze, le competenze e il valore aggiunto te lo può portare dentro. che sono i rappresentanti dell'impresa, della comunità, di quelle competenze che con il collegamento con il territorio, del collegamento con il territorio hanno fatto la loro stessa essenza di vita. Da lì tu ricostruisci il tessuto della fiducia e dimostri che le cose si possono fare, perché questo è un altro tipo di tema e di problema su cui spesso ci confrontiamo, che ha a che fare con un modello organizzativo che troppo spesso ragiona sull'output e quasi mai sull'outcome. Per cui se c'è una legge che mi dà la possibilità di fare 5 cose, io le faccio. Che succede dopo? Vabbè, poi si vede. Visto che tu hai citato Fabrizio prima, c'è una cosa, un episodio molto divertente che Fabrizio Bacca racconta spesso, che a un certo punto gli chiedevano nel governo: ma noi ci abbiamo tutti questi soldi, perché non li hai spesi per quanto riguarda le aree interne eccetera? E lui giustamente diceva: mi rifiuto di mettere a disposizione le risorse per fare le fontanelle. Se non c'è un disegno che non può essere legato ad una singola amministrazione, ma un programma di sviluppo che ha a che fare con un territorio che va al di là dei confini fisici della micro realtà, tu non esci vivo. E se non dai un segnale molto chiaro, diciamo, ricordandoci che uno dei problemi della mancata attuazione del modello uscito dalla riforma costituzionale, il titolo quinto, e il fatto che nel remodeling, diciamo, delle realtà territoriali si è fondamentalmente, diciamo, moltiplicato per 20 e per 21 lo stesso modello nazionale. Per cui se tu avevi un Ministero della Salute ne hai creato un altro con le medesime competenze, dimenticando che invece la differenza anche in termini di rapporto tra le varie amministrazioni centrali, a proposito di policentrismo, e comunità, è la differenza tra programmazione, implementazione e valutazione, che ha a che fare con i tre soggetti diversi che in qualche modo dovrebbero governare il territorio, coinvolgendo attivamente i cittadini anche come monitori e valutatori dei risultati. Quindi il tema di coinvolgere le competenze, di ripensare, partendo dalla centralità del cittadino, il nostro modello di servizi, un cittadino che non è solo utente del servizio, ma che a quel punto diventa anche un alleato apportatore di conoscenze, competenze ed informazioni che ti permettono un miglior governo del territorio, perché tu in questo modo allochi anche meglio risorse, che in un periodo di risorse scarse non è solo una scelta politica, ma anche una scelta che ha un concreto impatto di carattere economico. Vorrei sottolineare, diciamo in chiusura, un paio di esempi di come basta così poco in qualche modo per cambiare le cose. Noi ci siamo battuti in questi anni molto sul tema dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, perché ha molto a che fare con il rapporto di fiducia di qui sopra tra i genitori e la scuola, che non è dei genitori dei figli che stanno nelle scuole, ma è di tutti noi, è un bene comune. 20 anni fa è stata istituita l'anagrafe dell'edilizia scolastica, per 20 anni fondamentalmente non è stata attuata, mancavano le informazioni, non si sapeva bene chi ce le dovesse mettere fondamentalmente, e noi 2 anni fa abbiamo detto: ora basta, aspettando, facciamo un'istanza di accesso agli atti, utilizziamo l'accesso civico, che è questa bella legge di cui il nostro paese si è dotato, mandiamo una PEC al Ministro della Pubblica Istruzione, che ci risponde con raccomandata con ricevuta di ritorno, dicendo fondamentalmente che non era lo Stato che doveva avere questi dati, ma bisognava rivolgersi alle regioni. Ci rivolgiamo alle regioni, che ci dicono che questo è un compito dello Stato. Facciamo il ricorso al TAR, il TAR ci dà ragione e chiede al governo di fare questa benedetta anagrafe. Il governo, piuttosto che dedicarsi a fare questo, fa ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dà di nuovo torto e a quel punto ci si attiva e ci si dà altri 2 anni di tempo. Passati 2 anni di tempo, perché le regioni non apportavano, perché il tema del confronto e della collaborazione, della cooperazione tra i vari livelli ha esattamente a che fare con il fatto che se tu parti dal presupposto che il soggetto finale, quindi la centralità del cittadino, deve superare un modello conflittuale tra le varie amministrazioni e in qualche modo favorire la cooperazione, perché altrimenti non ne esci vivo, e invece il tema è solo l'adempimento burocratico, diciamo rischi di trovarti nella condizione in cui ci siamo trovati in questo caso. Dopo 2 anni non avevamo ancora l'anagrafe dell'edilizia scolastica, siamo stati costretti a chiedere la nomina di un commissario ad acta che intervenisse e la facesse. A quel punto l'abbiamo avuta. Dopodiché c'è stato un impegno forte delle istituzioni, l'anagrafe dell'edilizia scolastica in questo momento c'è, ma c'è il problema dell'accesso ai dati e alle informazioni, perché i comuni non sono nelle condizioni di darteli in tempo reale, perché manca anche il monitoraggio degli edifici scolastici che tu hai nella tua realtà, perché non sei attrezzato, perché il modello è quello dell'adempimento e non c'è un percorso su questo di carattere culturale. Secondo esempio, per chiudere, che dovrebbe dare anche la risposta ad un modello che si basa su quelle che Giovanni Moro chiamerebbe le parole magiche: non abbiamo bisogno per il buon governo delle nostre amministrazioni di nuove leggi, anzi ce ne sono troppe, c'è bisogno di una crescita di carattere culturale che parta anche dal rapporto tra programmazione e valorizzazione delle esigenze territoriali, che è un po' in qualche modo quello che è stato messo in evidenza negli esempi di questa mattina, che superi il modello della frammentazione, che promuova la condivisione, che promuova il coinvolgimento delle competenze territoriali. Su questo c'è questo secondo episodio molto interessante, su cui ci siamo molto impegnati in questi casi e in questi ultimi anni, che è la promozione del riuso dei beni demaniali inutilizzati. Abbiamo lavorato a stretto contatto con l'Agenzia del Demanio, chiedendo l'Agenzia del Demanio è un colosso della pubblica amministrazione, e chiedendoci perché negli ultimi 50 anni non ci fosse un'anagrafe del demanio. Quindi fino ad 1 anno e mezzo fa, ora con l'impegno, devo dire, molto forte del direttore attuale dell'Agenzia del Demanio, dopo circa 50 anni esiste, è stato creato Open Demanio, che fondamentalmente collega il numero generale con la struttura fisica. Quindi sappiamo fondamentalmente dove sono. Quello che accade dopo, in un paese normale, a proposito della cooperazione tra i vari livelli, dovrebbe essere benissimo. Passiamo dalla logica della vendita a quella della valorizzazione. La logica della valorizzazione presuppone e ti obbliga ad un modello cooperativo. Perché? Banalmente ci dovrebbe essere un posto che incroci la domanda e l'offerta. Ci sono migliaia di soggetti, imprese, organizzazioni civiche, singoli cittadini, realtà amministrative territoriali, che vorrebbero sapere cosa possono avere a disposizione per promuovere impresa, per promuovere attività sociali, valorizzando quello che già abbiamo e che in questo momento nessuno ha le risorse per potersene prendere cura. Ebbene, non esiste una sorta di borsa che metta a confronto la domanda e l'offerta. Ecco, c'è bisogno di una norma per far sì che questo accada? No. C'è bisogno di competenze? Sì. C'è bisogno di un cambiamento di paradigma che valorizzi il modello cooperativo, che in qualche modo è quello che voi state sperimentando sicuramente. Ma soprattutto c'è bisogno di un movimento trasversale che mette insieme il meglio di vari livelli di amministrazione e le realtà della comunità, che diventi in qualche modo un motore che, anzi no, il motore già c'è, bisogna solo inserire le chiavi e possibilmente avviare la macchina, ma credo che anche il lavoro che state facendo tu, che state facendo voi, che in questi anni hai sostenuto, governato, e devo dire, questo va riconosciuto al team della Presidenza del Consiglio, diciamo, la capacità indefessa di riuscire a tenere botta, diciamo, a fronte del fatto che ogni 2 anni ci troviamo in quello che avete visto e che stiamo vivendo in questi anni. Quindi le possibilità ci sono, e fare sistema e mettere insieme le competenze penso che sia il paradigma da cui ripartire.